ricerca italiana tra le più citate, ma fanno notizia solo le classifiche negative. Di Francesco Silos Labini, 27 dicembre 2013. Questa è una notizia apparsa sulla rivista Nature, che non è passata sui giornali italiani. La riporto per intero. Gli Stati Uniti stanno scivolando verso il basso nella classifica della qualità della ricerca, misurata attraverso l'impatto citazionale relativo dei suoi articoli scientifici. Questo è quanto viene mostrato da uno studio commissionato dal governo britannico. In particolare, gli analisti della casa editrice Elsevier mostrano che gli Stati Uniti sono stati superati nella classifica normalizzata per disciplina dal Regno Unito nel 2006 e dall'Italia nel 2012, anche se gli Stati Uniti rimangono ben avanti in termini di quota del mondo top 1% citati articoli. In pratica significa che il surrogato della misura della qualità della ricerca, rappresentato dal numero di volte un articolo scientifico è stato citato, per l'Italia ha superato l'analogo indicatore per gli Stati Uniti, fermo restando che quest'ultimi sono avanti quando si considera solo l'1% degli articoli più citati. Inoltre, dallo stesso studio si trova anche che l'efficienza della ricerca italiana è ottima, ad esempio il numero di citazioni ottenute per unità di spesa in ricerca e sviluppo è seconda solo al Regno Unito e pari a quella canadese, dunque maggiore di Francia, Germania, USA, eccetera. Certamente questo studio si riferisce solo a quei campi che vengono censiti dalle banche dati bibliometriche come Scopus, ma questi includono tutte le discipline tecnico-scientifiche e biomediche, dunque si tratta di un dato assolutamente rilevante. Insomma, questo dovrebbe essere un risultato riportato con una certa visibilità. Finalmente un settore in cui primeggiamo, addirittura se rapportati agli USA, oltre che essere sempre avanti nelle classifiche dei paesi più corrotti, eccetera. E invece nessuno ne parla. Perché? Perché invece appena esce una nuova classifica delle università, in cui notoriamente gli atenei italiani non occupano le prime posizioni, se ne parla su tutti i giornali, il ministro di turno promette interventi drastici per riportare in vita la ricerca e l'accademica italiana, ogni volta additati per la sentina dei vizi nazionali. In realtà dovrebbe accadere il contrario. Infatti, le classifiche basate sulle citazioni di articoli scientifici riportano un dato piuttosto affidabile poiché confrontano, per macroinsiemi di ricercatori, un indicatore semplice da misurare in determinate banche dati e relativamente rilevante. Considerando che inoltre la spesa complessiva per l'istruzione superiore in Italia è un terzo di quella degli USA, metà della Francia, Germania, eccetera, bisognerebbe riconoscere l'efficienza del sistema, nonostante che i docenti di ruolo siano i più anziani dei paesi sviluppati, che gruppi di pressione possano agire con la complicità della politica e che fenomeni di malcostume siano piuttosto frequenti nella gestione dei ruoli di potere accademico. Invece le classifiche delle università confrontano pere con mele. Sono stilate in base a criteri piuttosto arbitrari, non hanno consistenza scientifica poiché la posizione è calcolata in base ad un mix di parametri del tutto questionabili, dalla produzione scientifica al numero di studenti per docenti, e soprattutto non tengono conto di un non marginale dettaglio. Per capire quale basti ricordare che nel 2012 le spese operative della sola università di Harvard, frequentata da qualche decina di miglia di studenti, solitamente ai primi posti di queste classifiche, equivalgono al poco meno della metà di tutto il fondo di finanziamento ordinario dell'intera università italiana. Il problema non è che Harvard sia prima, il problema sarebbe che non lo fosse. Articoli correlati. Valutare la ricerca. Di Francesco Silos Labini, 10 settembre 2010. La valutazione della ricerca è necessaria, ma anche molto delicata. È necessaria perché senza una valutazione dei risultati dell'attività di ricerca si cade nel regno dell'arbitrio totale, mentre si vorrebbero ripartire le risorse ed i posti in base alla qualità in modo che il merito sia premiato. Ma una valutazione della qualità è anche molto delicata perché, se fatta in maniera superficiale o sbagliata, può dare origine a delle dinamiche perverse. La domanda se sia possibile formulare un giudizio obiettivo sulla qualità della ricerca svolta da un ricercatore non ha risposte necessariamente semplici perché non esiste un algoritmo matematico che permetta di classificare in ordine di importanza i risultati scientifici. Le scienze dure, come ad esempio la fisica, hanno storicamente svolto un ruolo d'avanguardia. Per valutare la produzione scientifica di un ricercatore sono stati introdotti degli indici bibliometrici sempre più raffinati. Alcuni sono significativi, altri meno, ed altri danno delle indicazioni del tutto fuorvianti. Vediamo qualche esempio. Un primo indicatore bibliometrico ovvio riguarda il mero computo del numero di pubblicazioni. Nelle scienze dure per pubblicazioni si intende un articolo su una rivista scientifica internazionale in cui sia effettuato il peer review, revisione da parte di pari. Ma un semplice conteggio del numero di pubblicazioni è del tutto incapace di dare un'idea della qualità delle stesse. Per questo si può conteggiare il numero di citazioni ricevute per ogni articolo. Questo fornisce un'idea non della vera e propria qualità scientifica, quanto piuttosto dell'impatto, o meglio della popolarità, che una pubblicazione ha avuto. Un indicatore sintetico recentemente introdotto, che permette di conteggiare non solo il numero di pubblicazioni, ma anche il numero di citazioni, è l'indice, dal nome del suo inventore, George E. Hirst. Uno scienziato possiede un indice se i suoi articoli più citati hanno almeno citazioni ciascuno, ed i rimanenti articoli hanno ognuno meno di citazioni. L'indice permette di pesare l'impatto della produzione complessiva di un ricercatore in maniera più efficace del mero computo delle citazioni o delle pubblicazioni. Come per le citazioni, un alto indice non è necessariamente un marchio di qualità, ma sicuramente un fattore di prestigio all'interno della comunità scientifica internazionale. Negli ultimi anni l'impact factor si è affermato sempre di più come il metodo principale per stabilire il valore delle riviste scientifiche e, per estensione, alcuni usano questo indicatore per quantificare la qualità delle singole pubblicazioni. L'impact factor di una rivista è ottenuto contando le citazioni ottenute in un anno dagli articoli pubblicati nei 2 anni precedenti. In questo modo si può stimare quante siano, in media, le citazioni ricevute da un articolo di una data rivista. Riviste con articoli molto citati avranno un alto impact factor, che quindi potrebbe fornire una stima della qualità della rivista. Questa affermazione in realtà è spesso falsa e l'uso dell'impact factor per valutare la ricerca è stato criticato aspramente. L'impact factor non ha alcuna rilevanza quando è applicato ad un singolo articolo in quanto esiste un'enorme variabilità nella distribuzione delle citazioni e non vi è praticamente alcuna correlazione tra il numero di citazioni di un articolo preso a caso e l'impact factor della rivista che lo ospita. Dalla distribuzione di un indice bibliometrico in una data comunità si possono efficacemente identificare gli estremi, chi è molto bravo e chi è poco produttivo. Ad esempio, un'analisi dell'indice dei vincitori di premio Nobel mostra che questo è immancabilmente alto. D'altro canto è anche semplice identificare coloro che hanno una produzione scientifica molto scarsa e che si trovano dunque all'altro estremo della distribuzione. Il problema cruciale riguarda la classificazione di coloro che si trovano lontano da entrambi gli estremi citati sopra e che rappresentano generalmente la maggior parte dei casi. Pensare di fare una selezione del personale in base al valore dell'indice è, nel migliore dei casi, molto ingenuo ed ha anche degli effetti molto pericolosi. Una grande attenzione a questi indici bibliometrici può spingere il ricercatore ad impostare la sua attività di ricerca con lo scopo di massimizzare il proprio indice, non sulla base della qualità ed all'originalità dei propri risultati scientifici, quanto piuttosto appiattendosi alla ricerca dominante nel proprio campo, il cosiddetto mainstream. Infatti, ricercando il consenso sociale nell'interno della propria comunità scientifica si riesce ad essere citati senza problemi. Al contrario, una ricerca originale, controcorrente e controversa può portare a conseguire bassi indici bibliometrici, almeno nel corto-medio periodo. D'altra parte, essendo questo il tempo scala in cui si gioca la carriera scientifica, perché rischiare? In un recente articolo un noto fisico americano, facendo riferimento al caso dell'astrofisica, affronta un problema più generale che, soprattutto negli Stati Uniti, sta diventando sempre più importante, ovvero che è una pratica comune tra i giovani di investire le proprie energie nella ricerca in maniera conservativa su idee mainstream, che sono già state esplorate nella letteratura. Questa tendenza è guidata dalla pressione dovuta della peer review, in quanto è più facile pubblicare ed essere citati quando si lavora su idee condivise dal maggior numero possibile di persone e dalle prospettive del mercato del lavoro. Solo coloro che pubblicano tanto sono tanto citati e riescono a vincere progetti di ricerca, anch'essi basati sulla peer review, riescono alla fine ad ottenere delle posizioni permanenti. Al contrario, i giovani dovrebbero almeno diversificare la propria attività scientifica, lasciando spazio all'esplorazione di nuove idee e dunque dedicando una frazione del proprio tempo a progetti innovativi, che comportano rischi, ma che potrebbero potenzialmente avere dei ritorni interessanti su tempi scala generalmente lunghi, mentre le commissioni di selezione e promozione dovrebbero trovare delle nuove strategie per premiare coloro che si imbarcano in tali imprese. Un tale cambiamento di strategia è vitale per la futura salute dello stesso processo scientifico. Penso che queste importanti considerazioni trascendano il campo specifico cui si fa riferimento e che meritino una riflessione anche in quei campi in cui le dinamiche di mainstream followers sono evidenti, come ad esempio l'economia, dove anzi i criteri bibliometrici sono usati in maniera molto spesso impropria, ad esempio dando un'importanza spropositata all'impact factor, con un intento punitivo verso chi non fa ricerche su temi di mainstream. L'intero processo di valutazione può diventare negativo quando viene usato come strumento dalla maggioranza per ridurre al silenzio le minoranze. Se la fisica è stato un riferimento nell'elaborazione dei criteri bibliometrici quantitativi, è bene tener presente a chi si ispira a questi modelli quali siano i loro limiti e controindicazioni. È dunque necessario valutare la ricerca, ma è necessario farlo bene.